Eccoci qua di nuovo con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanà, Marco Picchia e Cinzia Sant'Angeli. I vostri messaggi al 331-8200213. Vi ricordo anche di consultare il sito di TMV Radio Sport. All'interno del sito trovate i podcast che potete riascoltare di tutti coloro che intervengono nel corso della programmazione di TMV Radio a partire dalla mattina. E poi vi ricordo anche nella sezione Come ascoltarci potete individuare tutti gli altri modi oltre all'applicazione per seguire TMV Radio, in questo caso Maracanà. Allora, andiamo a salutare l'ospite che arriva.
È sempre lui, il direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Mario, senti, voglio partire così oggi. Ti è mai capitato nel percorso della tua vita professionale un momento in cui hai percepito che era la svolta? Ti è mai capitato?
Della mia vita?
Sì, nel tuo percorso professionale, un momento dove hai detto, ecco, è arrivata la svolta, hai fatto una cosa.
L'ha presa da lontano.
La prendo da lontano oggi, la prendo da lontano. Ti è mai capitato?
No, non mi è mai mi è capitato di capire che avevo fatto una cosa giusta, ma non che non ho avuto questa concezione di svolte.
Questo perché Marco voleva dire.
Vale pure per Pirlo, visto la vittoria, l'ho presa alla lontana oggi.
Sì.
la vittoria di ieri sera. Può essere un'indicazione a Pirlo di un momento di svolta
ieri
della sua stagione.
La Juve ha fatto una gran bella partita, sì, proprio sul piano tattico.
È vero.
Per cui credo che Pirlo l'ha giocata cambiando profondamente il proprio modo di giocare, di far giocare la squadra. Perché ha giocato con un 4-4-2 classico, con due esterni, un esterno proprio, che è Cuadrado, che finalmente aveva un compito solo, non doveva anche difendere, e l'altro che era Ramsey, che rientrava agiva con un po' più di libertà, ma tutte e due comunque partivano molto dall'interno, i quattro centrocampisti erano molto vicini e questo gli ha dato una superiorità numerica in mezzo al campo che è sempre quella che poi decide le partite, per cui ha vinto, cioè non ha fermato le ali come ha fatto molto spesso tra centrocampo ed attacco, chiedendo alle ali di andare all'uno contro uno. Ha fatto una partita più regolare, molto attenta, ha scelto un centrocampo che almeno personalmente non mi aspettavo, l'ha scelto quasi in base all'avversario, cioè senza mediani, ma con giocatori che sono più tecnici, hanno più qualità, sanno giocare meglio al calcio, sia McKennie che Arthur. Insomma, ha rivisto in modo anche abbastanza drastico tutte le scelte che aveva fatto, e poi l'area della Champions, il valore dell'avversario, l'importanza del luogo, hanno dato la massima concentrazione a tutti.
Qual è stato il giocatore che ti ha impressionato di più, Mario, ieri sera?
Ma direi che quello che ha vinto la partita è stato McKennie. Perché ha fatto il doppio ruolo e perché insomma veramente con la sua profondità ha messo in grossa difficoltà il Barcellona, che a sua volta non aveva mediani, non aveva interditori, giocavano De Jong e Pjanic e più praticamente quattro attaccanti, da Trincao a Griezmann a Pedri a Messi. Quindi il Barcellona si è abbastanza, Barcellona che insomma è una squadra normale adesso. L'altra cosa che mi ha colpita è che ho l'impressione che Messi abbia superato, come dici tu, sia arrivato a una svolta. È sempre un grande giocatore, ma adesso è tanto tempo che non lo vedo più giocare come prima.
Cos'è, Mario? Deve cambiare aria oppure siamo diciamo nella parte finale della sua carriera?
Questo non lo so perché non conosco bene
certo,
la sua situazione con il Barcellona adesso, però gioca così abbastanza da annoiato. La differenza che c'è, vedi, tra lui e Cristiano Ronaldo è che cioè lui ha sempre giocato in una squadra,
fatto parte di un gruppo.
Sì, ha fatto parte di un gruppo e ne aveva bisogno, perché non è un solitario, insomma è uno che va protetto, va curato. Cristiano Ronaldo è un apolide, è uno che gioca per se stesso, è lui la sua squadra. Gli interessa soprattutto mettere da parte numeri sempre più eccezionali, perché sono il vero prodotto della sua azienda. Però questo gli consente di dare ancora quasi il massimo, mentre l'altro sembra un po' piegato su se stesso.
Sì, perché comunque Ronaldo ha degli stimoli ancora, perché ha degli obiettivi.
Esatto.
Mentre Messi non ce li ha.
Si è intristito proprio, veramente intristito.
Si vede depresso.
Oltre a essere intristito, mi sembra anche infastidito, cioè si compiange un po'. Pur essendo ancora un giocatore eccezionale, è meno decisivo di prima.
Sì, perché poi l'abbiamo detto, i tiri in porta
è quello che ha tirato di più tra
gli ha fatti lui,
nel
esatto.
Barcellona. Sì, alla fine, nonostante questo, è quello che... però è vero, c'è proprio questo atteggiamento, questo modo anche di, non lo so, la faccia esprime veramente tanto, Mario. Ieri guardavi la faccia di Ronaldo e la faccia di Messi,
era
proprio lì già capivi tutto, non c'era neanche bisogno di vedere la partita.
Sì, Ronaldo ha sentito questa difficoltà di Messi e l'ha voluto.
L'ha cavalcata, l'ha voluto
quasi umiliare, perché c'è un momento della partita, ci sono due momenti in cui Ronaldo torna indietro e toglie il pallone a Messi. Cioè torna in difesa e proprio uno sul finire della partita in piena area di rigore, si sa Ronaldo che ci faccia lì, perché di solito
non ci sta.
In area di rigore della Juve.
Esatto.
Messi vince un dribbling su un difensore della Juve e trova proprio come raddoppio, trova Ronaldo che gli porta via proprio alla grande il pallone. Cioè, mai visto fare a Ronaldo onestamente un ripiegamento così profondo.
Mario, andiamo anche alla Lazio, questa, diciamo così, ottavi di finale raggiunti, il pass può secondo te farci rivedere un po' in campionato
la migliore Lazio,
stappare un po' questa squadra e farci vedere quella squadra che avevamo visto così prima del lockdown? Ha raggiunto questo obiettivo?
Speriamo, io te l'ho detto tante volte, la Lazio è una squadra quasi perfetta, quasi, perché secondo me gli manca un giocatore, ma per il resto è perfetta. E io la do favorita, per me è sempre favorita contro qualunque avversario in Italia. In Champions non lo so, poi soprattutto in questa Champions che è veramente molto molto particolare, però insomma, sai, bisogna anche vedere che prospettiva tu gli dai alla Lazio. Cioè, se si pensa che possa entrare tra i primi quattro, se vuole entrare tra i primi quattro bisogna che si dia molta più continuità, perché cominciano ad esserci delle squadre pronte, delle squadre ormai costruite, per cui le devi battere qualcuna. Queste mi sembrano squadre, le prime quattro di adesso, anche se sono tante quattro squadre a cui dare lo stesso tipo di destino, di corsa, però mi sembrano in questo momento le più solide.
Sì, quello che... Anche lunedì, quando abbiamo toccato questo tasto, no? Ci siamo un po' soffermati proprio su questa classifica che si definisce.
Ha rischiato anche tanto,
sì,
negli ultimi minuti.
Termina tra l'altro in superiorità numerica,
sì. È
andata a rischiare tantissimo. Lì, Mario, che cos'è? È il fatto che sei arrivato al traguardo e quindi ti cominciano un po' a ballare le gambe, oppure sono i cambi che ha fatto l'allenatore, che ha tolto Leiva, Luis Alberto, Immobile, quindi ha tolto un po' di certezza alla squadra?
Sì, ma guarda che non è così, perché se tu vai a vedere i cambi della Lazio, anche domenica scorsa,
sì.
Ha tolto Leiva e Luis Alberto per mettere HK Pro.
Sì.
E non ricordo che parola, mi sembra. Cioè, lui in questo momento non dà più di un'ora a questo tipo di giocatori.
Per non logorarli tanto.
Per non lograrli, certamente, perché cerca di farli giocare sempre, ma di farli giocare meno.
Sì.
Perché noi forse ce ne dimentichiamo, ma non abbiamo mai giocato
così,
la Champions come il campionato. Questa sembra quasi una Superlega, cioè che prevede appunto questo, che si faccia il campionato di sabato e domenica e il martedì e il mercoledì si giochino tutte le altre partite del campionato europeo. Cioè, è una fatica veramente enorme.
Mario, senti, c'è un'altra curiosità che però mi è venuta in mente adesso mentre ti stavo sentendo. Torno un attimo indietro, riavvolgo il nastro, torno un attimo sulla Juve. Considerando la prestazione di ieri sera, il risultato, il gioco, l'espressione anche tattica che abbiamo visto in campo, con quel tipo di formazione, con quel tipo di uomini, ecco, è il caso di continuare con quel tipo di, cioè dare un po' più di continuità alla formazione invece di fare tanti cambi che abbiamo visto fino ad oggi da parte di Pirlo, per dare più consistenza?
Secondo me è già importante aver trovato una formazione.
Ecco.
Poi, per le ragioni che dicevamo prima, anche se adesso rallenta la Champions, poi sarà due mesi senza. Si starà due mesi senza Champions, e quindi ci sarà modo di reimpostare tutta la preparazione. Poi vediamo anche che cosa succede col virus. Quello che penso però è che alla Juve non è mai mancata la qualità potenziale, è mancata spesso la concentrazione. E una concentrazione che allontanava il cercare di giocare come piacerebbe a Pirlo. Quello che ti devo dire è che insomma, Pirlo a me sta colpendo, mi sta abbastanza stupendo per l'insistenza con cui sta indovinando moduli di gioco. Perché, ripeto, cambia formazione, ha dei giocatori con cui si può lavorare bene, molto, però si vede che è padrone delle proprie scelte, delle proprie idee, le sa gestire, ma sembra che sia sulla panchina da molto tempo.
Invece è solo alla 14ª panchina, 10 di campionato e 4 di Champions.
Ieri mi ha impressionato dal punto di vista tattico, Mario. Soprattutto i primi 30 minuti mi hanno veramente colpito moltissimo. Questa voglia di voler fare la partita, questo attaccava in sei uomini con Arthur. A me è piaciuto anche Arthur, che ne pensi tu?
Sì, ha giocato bene. Ha giocato bene e aveva Arthur era protetto sia da Quadrato che dallo stesso Ramsey e Alexandro da quella parte lì. Cioè, e aveva meno campo da gestire, perché appunto le fasce le erano coperte bene. E Arthur ha certamente dei due buoni piedi e delle buone idee. McKennie le rendeva in profondità. È stata una squadra molto equilibrata. Il Barcellona ha sbagliato formazione, perché aveva troppi attaccanti, aveva solo De Jong e Pjanic nel mezzo, che sono due grossi giocatori, ma hanno bisogno di chi corre anche per loro. Io credo però che il vero amalgama di questa squadra, la vera colla, sia stata sia stata l'importanza della partita. Cioè, perché il,
l'avversario, quindi tu dici, Mario, l'avversario.
Sì, l'importanza dell'avversario. Perché ho visto una squadra sempre attenta, è la prima volta che la Juve fa la partita perfetta. Quindi se, i giocatori spesso giocano per se stessi e sanno che ci sono partite che valgono per loro, valgono veramente molto di più. Questa era veramente una di quelle. E hanno dato tutto il meglio, c'è stato un concorso di cause che proprio lì ha portato alla partita perfetta.
Mario, un'ultima curiosità che ho, poi prendiamo qualche messaggio. È finita più l'era di Messi o del Barcellona con la sconfitta di ieri?
Beh, quando si spenge lentamente il tuo giocatore degli ultimi 10 anni, anche 15, è chiaro che ti spengi con lui. Non c'è, poi il Messi si sta spengendo nel momento di massima difficoltà economica del Barcellona, quindi il Barcellona non ha potuto comprare nessuno. Cioè in questo momento ha avuto le stesse difficoltà di tutte le grandi squadre che hanno dovuto arrangiarsi sul mercato e peraltro non prenderà nemmeno soldi dall'addio di Messi. È un momento veramente, veramente particolare. Poi sai, dal 2010 al 2020, cioè dall'epoca Guardiola-Messi, sì, alla fine di questo Barcellona, è passato veramente un modo di giocare. Nel 2010 Guardiola inventa un modo di giocare attraverso il Barcellona,
sì,
e nel 2020 non c'è più niente, non c'è rimasto più niente di quello. Quindi per forza, prima di quel Barcellona, il Barcellona aveva vinto una sola Champions nel 94, mi sembra, contro la Sampdoria.
Sì, sì.
Con il gol di Kerman.
Coman in campo, tra l'altro. Sì,
è stato proprio con Cruyff e con Guardiola. In questo momento è quello di Cruyff, certamente. Quello di Guardiola gli ultimi fuochi sono adesso.
Mario, ma qual è? Noi adesso abbiamo così toccato il Barcellona che ha portato quell'innovazione, eccetera, nel calcio. Adesso qual è l'innovazione attualmente che possiamo notare in questo calcio?
Non c'è una cosa decisiva, però ci sono tante diversità. Sì. Per esempio, non si gioca più col regista. Si gioca poche squadre giocano col regista, cioè con centrocampista arretrato. Nei tre centrocampisti oggi si preferisce giocare con i due mediani in mezzo al campo, con due centrocampisti in mezzo al campo e una mezzala avanzata che faccia il regista offensivo. Cioè, oggi si gioca o col 4-3-3 in linea o col 4-3-2-1 o col 4-2-3-1, cioè l'ultimo centrocampista è quello dietro la punta. Questa è una delle novità più... Oppure ci sono per esempio anche in Italia dei moduli, cioè il quello di Conte, che è il 3-2-2 di Pirlo e questi quattro centrocampisti di Conte con i due esterni che sono molto alti. Quello è un 3-3-3 come un 3-4-3, ma tutto d'attacco, anzi fammi pensare, è un 3-2-3-2 È un 3-2-3-2 perché lui, tu hai Barella sull'altezza di Hakimi e di Perisic, cioè Lautaro e Lukaku. Cioè queste sono, però quando tu giochi con un bel 4-4-2, cioè assortito bene, come per esempio cerca di fare Ancelotti, come per esempio ha fatto ieri Pirlo, non sbagli mai.
Sì, dicevano che anche spesso Mario mi raccontava qualche anche parlando con qualche allenatore così, che mi dicono sempre il 4-4-2 è il modulo più semplice da attuare, cioè quello che si riesce a fare quasi da subito. No,
non è più, sì, oltre ad essere più semplice, è il più chiaro, esatto. Il più netto, perché è il modulo che divide in parti uguali tutto il campo. Cioè tu affidi una zona esatta a chi la deve marcare, a chi la deve coprire.
Mentre perché Zeman diceva che il modo migliore per coprire il campo era il 4-3-3. Lui diceva il modo migliore per coprirlo tutto era 4-3-3. Zeman.
Sì, per coprire tutto, cioè il 4-3-3 è un modulo che però ha bisogno di correzioni. Cioè il 4-3-3 non puoi fare solo tre centrocampisti e tre attaccanti, devono essere due mezzale che a turno tutte e due insieme prendono profondità e arrivano dentro l'area, se no in area si arriva soltanto in centravanti. Quindi devi applicarlo e applicarlo bene, avere gli uomini che lo sappiano applicare, il 4-3-3 per riempire l'area, 4-4-2, cioè ognuno ha il proprio metodo già scritto sulla zolla. Quindi è per questo che è più automatico.
Bene, siamo arrivati al termine. Domani con Mario analizzeremo anche le partite di questa sera, però ti chiedo solo una cosa, Mario. L'Inter stasera deve vincere, dall'altra parte che partita ci dobbiamo aspettare? Borussia Mönchengladbach Real Madrid?
Beh, una partita regolare, perché noi continuiamo a pensare all'Inter e se commettiamo l'errore di tutti i tifosi che pensano solo a se stessi, ma a Real Madrid e Borussia Mönchengladbach interessa molto che cosa fa lo Shakhtar. Perché se lo Shakhtar vince,
elimina
una delle due, loro salta con un pareggio. Per cui non dipende soltanto dall'Inter, è chiaro che loro con un pareggio tengono indietro l'Inter. Questo bisogna dirlo allo Shakhtar.
Certo. Saremo a vedere, ce le gusteremo questa sera e poi ne parleremo con Mario Sconcerti domani. Mario, grazie e naturalmente come sempre
ragazzi,
buon proseguimento.
Ciao.
Un saluto a Mario Sconcerti. Noi siamo arrivati al break, ci fermiamo, dopo apriamo un'altra parentesi, torniamo sulla situazione di Parigi con chi segue molto il calcio francese. Avremo anche Bergonzi con noi che così parleremo di questa situazione. Non solo, perché poi c'è anche una cosa che voglio chiedere di Orsato, che ho letto oggi sulla Gazzetta.
Perché lui ha dichiarato di essere tifoso della Vicenza.
Ed è successo un casotto. Altra cosa che voglio dire, apro una parentesi, la chiudo subito.
Ma anche gli arbitri tifano.
Sì. No, per carità, però apro una parentesi. Ma avete letto da qualche parte la contestazione al Torino ieri? Chiudo parentesi.